sempre così straordinario che potremmo starci un mese di seguito a commentarlo, a provare a dire qualche cosa, perché è centralissimo evidentemente. Comunque adesso io faccio un'osservazione intanto sul fatto che questa preghiera di Gesù a suo padre viene dopo una serie di insuccessi clamorosi nei confronti della sua predicazione, che hanno portato anche a fargli esprimere quella specie di condanna nei confronti delle città del lago dove lui ha predicato, molto severa. E comunque dopo questa lui esplode in questa lode e quindi va al di là dei successi o degli insuccessi, perché forse attraverso questo anche lui riscopre una linea più profonda che va appunto, che supera gli insuccessi, che legge attraverso gli insuccessi la volontà di Dio. E mentre fa questo, nei primi versetti insegna anche il suo atteggiamento di fondo nei confronti di Dio e lo insegna in modo assoluto, cioè la lode a Dio, in particolare perché ha nascosto e ha rivelato, nascosto ai sapienti e ha rivelato ai piccoli, ma poi perché lui riconosce una volontà del Padre, una sua benevolenza, a cui lui si sottomette e in cui trova il motivo per cui non è fare cose, ma le fa in questa visione, in questa ottica, le fa andare ancora più avanti, perché se si rintraccia almeno questa volontà del Padre di nascondere positivamente le cose ai sapienti, quelli da cui ci saremmo aspettati la comprensione e l'adesione, e le rivela invece ai piccoli, forse in questo caso il piccolo è lui stesso, Gesù.
Oggi la parte finale del versetto 28 mi ha colpito particolarmente perché mi sembra un'indicazione molto chiara e molto diretta che in altri momenti non avevo percepito. E il fatto di essere stanchi e oppressi e trovare il ristoro si risolve molto velocemente nel fatto di andare da Gesù e di imparare da Lui. E sul fatto di imparare da Lui a essere umili, miti e umili di cuore, si trova il ristoro per la propria vita. Quindi probabilmente quello che mi viene da pensare, visto che molto spesso mi sento sia stanco che oppresso, è che non sono né mite né umili di cuore, no? Invece l'indicazione è venite a me e imparate da me queste due cose e troverete ristoro per la vostra vita. E quindi oggi queste poche righe mi sembrano un'indicazione molto importante.
A me ha colpito molto un versetto della seconda lettura, anzi un mezzo versetto, quando dice: se infatti vivete secondo la carne, state per morire. Mi ha colpito perché non dice se morirete come punizione, ma semplicemente mette in evidenza la realtà di una vita così come sarebbe senza la salvezza del Signore. Se vivete secondo la carne, state per morire. La realtà che tutti in un qualche modo potremmo possiamo verificare. E quindi mi sembrava che tutto, anche la complessità della seconda lettura poi volesse indicare questo, che ci viene donato appunto una salvezza, una vita nuova, che viene detto secondo lo Spirito, che appunto ci fa uscire da questa realtà che è l'evidenza di noi tutti uomini. Forse anche un po' un pensiero che ci ha attraversato, forse anche in questo primo tratto del Vangelo di Matteo, appunto, il fatto che ci viene dato, viene donata una novità di vita. Ecco.
Per me oggi è importante questo invito ad accettare la nostra povertà. Questa povertà ha una sua ragione, quando dice: voi siete stanchi e oppressi. È come un gioco che non riesce, un'impresa esposta al fallimento. Ed è però meraviglioso il fatto che lui ci scriva queste parole per poi dirci che non possiamo pensare ad altro che a essere salvati. Quindi non è che ci si debba troppo sforzare per dire: non devo essere stanco e oppresso. Lo sono. E questo è il segreto della preghiera cristiana, che è una preghiera rivolta al Signore da parte di perdenti, persone che non ce la fanno. È diverso dal peccato. Sicuramente dentro anche il peccato, ma in ogni caso è evidente che io non ce la faccio, non sono capace, non ci riesco. Mi potrei aggiungere anche la descrizione di tutto quello che non riesco e che non custodisco e che non accolgo. Però questa mattina lo presento invocando la sua misericordia. La fatica della mia vita è legata alla mia fragilità, alla mia debolezza, alla mia povertà. E quindi non posso far altro che chiedere aiuto. Non è che puoi aiutarmi. E qui però mi sembra ci sia il segreto. Quella beatitudine dei poveri che il Vangelo ha, e il Vangelo ci propone, questa beatitudine dei poveri che è in realtà l'evento della nostra salvezza, là dove noi non possiamo, non siamo capaci. E quindi tutto avviene per il suo amore verso di noi, perché lui vuole la nostra salvezza. Si può arrivare fino a riconoscere che forse io non lo amo, ma è certo che lui mi ama. Quindi possiamo essere aiutarci nella nostra condizione povera, emarginata, fallita, perché non può succedere che una cosa, che sia lui, ancora una volta, a salvarmi. Ed è bello che nella tradizione cristiana abbia vinto questa richiesta e che quindi la preghiera cristiana inizia sempre allo stesso modo. Vieni a salvarmi. Vuol dire che ho capito di essere perduto e ho capito che tu vuoi la mia salvezza. Quindi sei sempre dentro a una vita fallita? No, non posso chiamarla fallita. Devo chiamarla salvata. Io non sono un virtuoso, non sono un forte, sono un salvato. Questo lo sento come per me il regalo di oggi. È bellissimo questo Dio nulla che non può altro domandare che essere salvato. Dice, ma un fallimento? Non lo è, perché c'è lui che mi vuole bene.
Mi accosterei alle considerazioni che avete fatto, delle immagini che sono il segno di come la scrittura con grande sapienza accosta, o meglio, presenta i concetti, i pensieri con delle immagini che hanno una grande potenza evocativa di questi pensieri, di questi concetti. La mia immagine è quella offerta dalla prima lettura, che presenta il Messia veniente come una persona, che un re che cavalca un asino, anzi un figlio di asina, come abbiamo visto anche a Pasqua nel racconto di Matteo. E che si presenta come giusto, vittorioso e umile. Dopo giusto e umile suonano abbastanza bene, quel vittorioso un po' suona un po' strano. E infatti è sbagliato, perché tante volte abbiamo visto nella scrittura, tutte le volte che c'è la parola vittoria, in realtà è la parola salvezza. Tutte le volte che si dice che uno è vittorioso, in realtà il verbo è passivo, è salvato. Quindi in realtà questo re che cavalca è giusto e salvato. L'altra immagine è quella che qualcuno di noi ha sentito stamattina nel racconto di Davide di Golia, che ancora è un'immagine che riflette molto il testo evangelico di oggi, perché il confronto che si ripete con tante volte nella scrittura, ma certo questo di Davide e Golia è un racconto simbolico eminente fra i tanti che si potrebbero narrare, per far vedere una estrema forza, estrema potenza che ha la piccolezza, che ha la condizione disarmata. E in particolare nella presentazione che viene fatta prima dell'incontro, diciamo, della lotta tra i due, è interessante la preparazione di Davide, che due volte si deve liberare. Una volta si deve liberare di tutte le cose che il padre gli ha dato da portare ai suoi fratelli, evidentemente erano un sacco di roba, erano pesanti, erano un letto valido. E la seconda volta si deve liberare anche della corazza e delle armi che il re Saul gli dà. E quindi ulteriormente, proprio a motivo della sua piccolezza, si vede che addirittura lui si deve ridurre, si deve spogliare per poter essere ancora più secondo lo schema che il Signore gli ha imposto, lo schema di debolezza, di inermità. Basta, sembra che siano appunto immagini eloquenti e che poi Gesù nel Vangelo di oggi le esprime in un modo che non so cosa fare, presentando le due grandi opzioni, che poi in realtà non si tratta di opzioni, cioè non si tratta di scegliersi tra di farci piccoli e poi di farci potenti, ma accorgersi che il Signore ci ha già fatto in un certo modo, cioè più piccoli, e quindi semplicemente accettare un po' di danza, è una cosa molto difficile da accettare, di essere piccoli, di avere dei difetti, di avere delle carenze, accettarlo proprio in pace, addirittura San Francesco direbbe con Letizia, con Santa Letizia, accettare gli aspetti della nostra persona, della nostra personalità, di cui normalmente noi invece davanti agli altri tendiamo a vergognarci, quindi a coprirli, a nasconderli. La nostra comunione, comunanza di vita in questi giorni con i nostri bambini di tutti i tipi, dovrebbe ispirarci in questa direzione, ma non è sempre facile.
Posso aggiungere una parolina? Quindi è sbagliato svegliare.
Questo è difficile.
C'è casa sempre.